K16, benvenuti sempre a questo centro studi biblici, a questo appuntamento mensile con il Vangelo che abbiamo veramente il piacere di condividere con voi. Quindi inizia un anno nuovo, come dicevamo il primo gennaio, ci siamo scambiati tanti auguri, ma non è che lo scambio degli auguri garantisca che ciò avvenga, perché succede ogni anno che ci auguriamo le stesse cose, però sembra che non si vada oltre il rito. Allora, per superare questo impasse bisogna cambiare un po' l'idea dell'augurio, non fare gli auguri nel senso di fermarsi nella semplice cartolina, email o parola che si dica, ma essere noi l'augurio durante tutto quest'anno che l'altro si attende. Allora questo credo che renda il nostro augurare all'altro la pace, la felicità, buon anno, che tutto vada bene, lo renda credibile e realizzabile, perché anche se le cose non andranno così bene come ci aspettiamo, perché gli imprevisti sorgono, le cose non piacevoli si presentano, però il fatto che noi siamo quell'augurio significa che l'altra persona saprà affrontare con coraggio, con serenità, con forza quelle situazioni magari meno belle. Quindi allora gli auguri che ci scambiamo hanno valore se siamo noi quell'augurio, con la nostra vita, che l'altro si attende per tutto questo anno e per tutta la vita, certamente. Ecco gli avvisi che diamo ogni domenica che ci incontriamo qui, per chi si ferma a pranzo, gradita la prenotazione, ormai molte persone hanno imparato già a prenotarsi per il pranzo, così noi già sappiamo quante persone si fermeranno a tavola con noi, quindi però se qualcuno all'ultimo momento decide di farlo, se c'è posto, basta prenotarsi. Poi per tutta la gestione della casa, come ogni volta ricordiamo, c'è il contributo. Amaro mi dice, mi raccomando, ricorda sempre questi punti importanti per la gestione di tutto l'andamento del centro. E poi ovviamente il fatto del non fumare, che noi ci teniamo anche a garantire questo ambiente almeno dal punto di vista del fumo pulito, quindi non si fuma nella casa, non si fuma nel chiosco, non si fuma nel giardino, in piazza, sotto l'albero lì che ancora c'è di Natale, si può fare. E poi questa domenica, con l'anno nuovo, appunto parlando degli auguri, ci sarà la Pasquella, questo gruppo tradizionale di Montefano che augura per tutto l'anno con i canti popolari, appunto, un felice 2016. Lo faremo alla fine dell'incontro. L'anno scorso il coro, questo gruppetto della Pasquella, ha preferito fermarsi in piazza, noi scendere per poterlo vedere meglio che non facendolo salire quassù, che diventa una cosa più angusta e non magari visibili da tutti. Per cui alle 11:40, qualche minuto prima, scendiamo, intanto si scende per l'Eucaristia, e in piazza vedremo appunto il canto della Pasquella, l'augurio che i montefanesi, il gruppo di Montefano, rivolge a tutti noi partecipanti a questa prima domenica. Bene, fatti tutti gli avvisi, ecco, come non ci sono delle grandi novità per gli incontri, neanche nella stanza di Ornella dove ci sono i libri, abbiamo presentato a dicembre il libro di Vincenzo Baragona, che è stato un bel incontro con lui. Ci sono sempre i calendari del centro per chi ancora qualcuno avesse piacere di avere questa testimonianza delle foto, delle frasi del centro per accompagnarli tutto l'anno, e si può trovare sempre lì Ornella. Bene, allora fate tutti gli avvisi, salutiamo il gruppo di Pescara che da un mese mi pare che non tornava, non so se il mese scorso c'era, no? A novembre ci siamo visti, mi pare, no? Sì. Quindi il gruppo sempre fedele di amici di Pescara. Allora, siamo al capitolo 7 del Vangelo di Marco. Faremo un episodio, non è molto, sono appena 6 versetti faremo, 7, 24, 30, è l'episodio dell'incontro di Gesù con una donna pagana, la Sirofenicia, chiama Marco. È un episodio abbastanza breve ma ricco, denso di significato, e noi dedicheremo la mattinata a questo incontro, il dialogo che Gesù fa con questa donna. È importante perché Alberto nel mese scorso ha spiegato, sempre al capitolo 7 di Marco, lo scontro fortissimo che Gesù ha avuto con i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Pensate, da Gerusalemme, dalla città santa, si deve scomodare una specie di commissione d'inchiesta rappresentata dagli scribi, che erano gli unici autorizzati per interpretare la legge e per insegnarla. Si sono scomodati a fare 3 giorni di viaggio per andare in Galilea a polemizzare con Gesù perché non si rispettano le sacrosante tradizioni del nostro popolo. Allora questa è una cosa grave. Che Gesù fosse un tipo strano, che facesse delle cose fuori della norma, poteva anche essere una, insomma, non tanto problema, perché il matto di turno o la persona ribelle, ma che la gente, i discepoli, cominciano ad applicare gli insegnamenti, quello che questo uomo sta presentando come novità, e lo facciano loro, questo non è accettabile. Infatti, la polemica vanno da Gesù, perché i tuoi discepoli non osservano le tradizioni. Quindi non è tanto il problema, non sei tu, ma il problema è la gente che ti sta seguendo e che dà adesione, prende sul serio le cose che tu insegni, che va contro la nostra autorità. Quindi si è creato un grande scontro tra Gesù e questi rappresentanti dell'istituzione religiosa, uno scontro che porterà Gesù a dire, a rompere con i tabù alimentari, che è una cosa importantissima nella religione di Israele e in altre religioni, dichiarando puri tutti gli alimenti. Si può mangiare di tutto, il Padre Eterno non si offende, non si sente veramente così disprezzato perché si mangia un po' di maiale o si mangiano altre cose, e questo ha creato ancora una tensione più forte tra Gesù e questi rappresentanti della istituzione religiosa. Quindi abbiamo a che fare con il mangiare. Il problema era che mangiavano il pane senza lavarsi le mani, e di nuovo questo problema o questo aspetto fondamentale del mangiare del pane torna nel dialogo di Gesù con la donna sirofenicia. E possiamo dire che questo aspetto del pane, del mangiare, è fondamentale nell'insegnamento evangelico. Vedete, Gesù che ha detto delle cose molto belle, ma sempre le ha dette partendo da una realtà molto concreta, che interessa sempre ad ogni persona, come il mangiare interessa a tutti noi. Il pane è un argomento vitale, e noi questo non ce ne accorgiamo, ma noi gran parte della nostra vita è impostata su questo fatto del mangiare, anche quando dobbiamo sentire, siete stati in India, sì, siamo andati in India a fare, come avete mangiato? Insomma, allora sempre chiediamo, quando uno va a fare un viaggio, come è stato il mangiare? Se il mangiare è stato uno schifo, uno ci pensa due volte prima di andare da quelle parti lì, no? O quando dice, guarda, vai nel paesino tale, si mangia una pizza, come nessuno, ma andiamo anche noi a mangiare questa pizza in questo paesino, dopo magari uno non è che trova tutta questa, però il mangiare è importante nel comunicare, nel passare informazioni. Attraverso il mangiare noi già ci ricostruiamo una visione della realtà. Quindi per Gesù è fondamentale anche il mangiare. Quindi vedete come il messaggio evangelico non si perde in vane teorie spirituali, ma va sempre sul concreto, si centra sul concreto quello che interessa all'essere umano. Per cui si può essere veramente persone molto pratiche, ma allo stesso tempo molto spirituali, diciate di questo. Non essere molto spirituali e poco pratiche. Questo è un po' il rischio della religione, che ti spiritualizza talmente tanto che ti fa perdere il contatto con la realtà, e questo è causa di tanti problemi. Mentre, ecco, noi celebrando Gesù, e l'abbiamo fatto nel Natale, come il Dio incarnato, allora noi possiamo essere altamente spirituali, ma molto concreti, molto pratici nelle cose che veramente interessano alla nostra vita. E questa tematica del mangiare, Marco l'ha già cominciato a sviluppare subito, quasi fin dall'inizio del suo Vangelo. Vi ricordate il pranzo che Gesù ha organizzato a Levi, il pubblicano, e ai suoi amici pubblicani e peccatori, che ha causato subito un grande scalpore, un grande scandalo tra i farisei. Quindi il primo gesto che Gesù fa nei confronti di quelli che sono disprezzati dalla religione è: organizziamo un pranzo. Il mangiare è fondamentale, perché sedersi a tavola non significa soltanto nutrirsi, inghiottire delle sostanze, ma significa nutrirci con la persona dell'altro che c'è davanti. Questo è molto importante, no? Quindi, e poi penso che nelle nostre culture mediterranee questo l'abbiamo sviluppato moltissimo, non ci sediamo a tavola soltanto per mangiare, ma per stare con gli altri e per nutrirci della loro presenza. Ecco, Gesù ha organizzato questo pranzo creando appunto lo scandalo dei farisei. Poi Marco parlerà del problema del digiuno, che i discepoli di Farisei, i discepoli di Giovanni fanno e i discepoli di Gesù non fanno, quindi nella comunità il digiuno è completamente così non considerato perché è un segno di morte, Gesù parla sempre di un pranzo di nozze, di quello che dà vita, e poi abbiamo visto l'episodio della condivisione dei pani e dei pesci nel mese di ottobre, quindi come questa questione del mangiare del pane è fondamentale per Gesù, per la buona notizia che c'è da diffondere e da far conoscere alla gente. Ecco Gesù che non rispetta appunto le norme di purità, perché il mangiare, ripeto, non è soltanto una questione di cibarsi, ma una questione di rapporti con gli altri, e qui può entrare la religione imponendo delle norme che escludono o che vietano certo tipo di rapporto, cioè non mangiamo con i peccatori, non mangiamo mai senza lavarci le mani, dobbiamo essere molto attenti ad osservare quello che renda il nostro mangiare gradito al Padre Eterno. Ecco Gesù che non ha osservato mai queste norme, rompendo, abbiamo detto, i tabù di tipo alimentare, perché sappiamo sono causa di discriminazione, il fatto che io non ammetto che una persona si sieda a tavola con me, questo è un'offesa grande, questo è un insulto profondo, fuori qui tu non ti siedi a tavola con me. Quindi la discriminazione era forte attraverso questi tabù alimentari che, ripeto, Gesù non rispetta e non tollera, e poi era anche un segno di identità del popolo di Israele, queste norme di purità, sia all'interno della terra di Israele, sia quando andavano fuori, il fatto che gli ebrei non mangiavano le cose che gli altri mangiavano, che non si sedevano a tavola con persone che non garantissero la purità della tavola, questo li differenziava dal resto delle persone, quindi li rendeva persone appunto separati, persone diverse e quindi superiori, vantavano delle prerogative o delle cose che gli altri non avevano. Ecco, per Gesù tutto questo è inutile e contrario anche al piano di Dio, qualunque forma di discriminazione si possa fare nei confronti degli altri, con tutti questi pregiudizi, eccetera, eccetera. Gesù ha chiamato già, sappiamo qual è il modo di rapportarsi con questi rappresentanti dell'istituzione religiosa, li chiama ipocriti, anche se non ha usato questa frase Marco, ma quando li hanno accusato che i discepoli non osservano le sacrosante tradizioni del popolo di Israele, Gesù dice, voi non vi interessa niente veramente di questo Dio al quale pretendete di difendere, ma a voi vi interessa soltanto le vostre tradizioni che sono umane, dice Gesù, tradizioni di uomini, nulla hanno a che fare con Dio stesso. Ecco, allora vediamo questa donna pagana, che è un'ulteriore riflessione che l'Evangelista ci offre sull'universalità della buona notizia del Regno, questa buona notizia che significa offrire il pane, ma offrire il pane significa offrire anche l'amore, la vita, a tutti indipendentemente dalla loro procedenza e dalla loro cultura o tradizione. Quindi questo messaggio deve essere proclamato a tutti e vediamo come Marco ce lo rappresenta adesso attraverso l'incontro di Gesù con una donna pagana. La prossima volta Alberto farà la reazione a questo incontro, vedremo che non è tutto così, anche se Marco racconta delle cose molto belle, ma i discepoli manifestano sempre una ostilità, sono ottusi e non accetteranno che Gesù abbia fatto questo gesto di avvicinamento e di apertura del regno, del pane del regno, anche ai pagani. La prossima volta Alberto avrà a che fare con un sordomuto, quindi vediamo un po' questa difficoltà, quali sono gli ostacoli nei discepoli che non accettano questo modo di comportarsi, di pronunciarsi di Gesù, quindi sono incapaci di udire e ovviamente incapaci di esprimersi, di parlare, nonostante Gesù fino adesso, siamo al capitolo 7, abbia cercato in tutti i modi di liberare questo gruppo dei discepoli dai loro pregiudizi di tipo razziale. Quindi Marco insiste, l'abbiamo già visto con la questione dei pani e dei pesci, ma ci sarà ancora un'altra condivisione, lo vedremo ancora più avanti nei mesi successivi, un'altra condivisione dei pani e dei pesci anche nei confronti dei pagani. Quindi Gesù ritiene che il pane del regno, questo pane che è vita, che è la sua parola, ma che è la visione di una società nuova, questo pane non si rifiuta nessuno, tutti possono sedersi a questa tavola e tutti possono sperimentare la crescita che attraverso di essa si può appunto provare. Allora siamo al versetto 24 del capitolo 7. Partì di là verso il territorio di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Quindi è finita la polemica con i farisei e con gli scribi, Gesù si ritira in territorio pagano, la regione di Tiro era già oltre la frontiera del nord della Galilea, quindi territorio fenicio, quindi pagano, Uno dice, ma per quale motivo Gesù si è ritirato? Sembra che sia stato costretto, dopo lo scontro così forte con i rappresentanti della religione giudaica, di andare fuori, andare un po' all'estero, di togliersi un po' dai piedi per evitare appunto situazioni peggiori. Quindi Gesù si trova in territorio pagano, non si parla dei discepoli, quindi vuol dire che i discepoli non sono ancora pronti per affrontare questa esperienza, questo insegnamento che Gesù adesso ci offre, perché, come prima accennavo, sono ancora troppo presi dalla loro mentalità, noi siamo i primi, noi siamo superiori, noi siamo più grandi, noi siamo il popolo eletto. Quindi non si parla dei discepoli, soltanto di Gesù, come racconta Marco, staccando un po' nel racconto la scena, perché dice che Gesù si alzò e partì di là. Inizia un episodio nuovo, c'è uno scenario nuovo, terra pagana, un personaggio nuovo, in questo caso una donna. Ecco, la città di Tiro, per quello che sappiamo, un po' per comprendere meglio il contesto nel quale avviene l'incontro di Gesù con questa donna pagana, la città di Tiro era un emporio commerciale sulla costa mediterranea, nell'attuale Libano, apparteneva alla provincia romana della Siria ed era molto importante per il commercio. Trafficava con i prodotti ovviamente anche della Galilea, ma anche con la mano d'opera, molti Galilei andavano a lavorare lì perché il lavoro era abbondante, ma andavano sempre come manovali, quindi sottomessi e sottoposti alle direttive dei padroni pagani. E Giuseppe Flavio di questa città di Tiro la presenta come la frontiera settentrionale con la Galilea e dice che gli abitanti di quella città erano acerrimi nemici dei Galilei o comunque dei Giudei, per cui non c'era un buon rapporto tra questo ambiente pagano della costa mediterranea, la Fenicia, con il popolo di Israele. E lo stesso gli abitanti di Tiro disprezzavano appunto questi Galilei perché li consideravano, nonostante loro si sentissero il popolo più importante, erano sempre i manovali, venivano lì a lavorare, quindi li consideravano con molto disprezzo. E è un territorio appunto pagano dove va Gesù e anche potenzialmente ostile, nell'Antico Testamento si parla delle invettive che i profeti mandano contro questa città perché è una nemica del popolo di Israele, quindi l'ambiente è abbastanza così da tenere un po' a distanza. Gesù, quando ha inviato i suoi discepoli alla missione, al capitolo 6 in Marco, le aveva raccomandato che cosa? Quando andate, alloggiate in qualunque casa, non cambiate di villaggio in villaggio, cioè vi dovete adattare a ciò che trovate. Ecco, Gesù fa adesso segno di questo suo insegnamento, dimostrazione, lui è andato in una casa, si è fermato lì, punto. Perché questo? Perché per un ebreo non era assolutamente pensabile che andando all'estero, in territorio pagano, per di più ostile, io andassi ad abitare in casa di uno che non fosse uno del mio popolo. Quindi gli ebrei entravano soltanto nelle case degli altri ebrei, perché questo garantiva la purità del posto, questo rendeva chiara l'identità dei suoi componenti. Quindi nessun ebreo, ma neanche poteva andare in casa di un pagano. Ecco, qui Marco non dice dove sia entrato Gesù, ma il fatto di non dirlo vuol dire che questo tipo di pregiudizio non vale nei confronti di Gesù e della sua parola. Avere pregiudizi nei confronti dei diversi, degli stranieri, è contrario al piano di Dio. Quindi Gesù entra in questa casa, non tiene a nulla in conto quelle che erano le norme di purità, per lui andare in terra straniera come andare in Gerusalemme era la stessa cosa, cosa normale, e dice Marco che Gesù non vuole dare risalto a questa sua presenza. Curioso questo aspetto che ci presenta l'Evangelista, che si vuole tenere nascosto, non voleva che nessuno lo sapesse che era entrato in quella casa. Ecco per quale motivo Marco ci racconta questo. Forse Gesù va in questo paese, nella regione di Tiro, territorio pagano, per vedere, un po' di incognito, un po' di osservatore, vediamo come si vive anche da queste parti, no? Anche lui ci vuole dare il suo parere su come stanno le cose fuori dalla terra di Israele. Sappiamo che quelli di Tiro già conoscevano Gesù. Marco, parlando della fama che Gesù suscita appena comincia la sua attività, al capitolo 3 lo ha detto, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, dalla Transgiordania, dalle parti di Tiro, e Sidone, dove si trova adesso, una gran folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui. Quindi Gesù è già famoso anche in questo territorio. Forse dopo lo scontro con gli scribi e farisei e il suo desiderio di conoscere un po' l'ambiente in territorio pagano, lui preferisce rimanere d'incognito, che non si venga a sapere della sua presenza in quella casa, però il suo desiderio, il suo volere resta frustrato perché dice che subito, ecco, una donna, vediamo, al versetto 25, una donna, avendo udito parlare di lui e la cui figlioletta era posseduta da uno spirito immondo, venne e li si gettò ai piedi. Quindi, nonostante la volontà di Gesù di passare inosservato, subito si è saputo che era in quella casa. Ecco, è interessante che Marco accenna a questa donna, per ora dice soltanto che è la madre di una figlia che è posseduta da uno spirito immondo, ma ha sentito parlare di lui. Vedete, Marco sta mettendo a fuoco in che cosa consiste, appunto, il messaggio evangelico, l'adesione a Gesù, il credere in lui. Non tanto nel vedere, ma nel sentire. Quindi, vedete, noi siamo adesso in questa mattinata, abbiamo Montefano, sentendo le cose dell'evangelista, come io cerco di essere soltanto un po' da mediatore tra il testo e voi, ma è il sentire quello che nutre la fede. È quello che ha fatto a questa donna andare, in maniera anche così un po' irrespettuosa, entrare, invadere quello spazio dove si trova Gesù perché lo vuole incontrare. Quindi la fede si nutre e si prova attraverso la parola che si diffonde su Gesù, attraverso il messaggio che si annuncia e che si fa conoscere, non tanto attraverso le cose che uno vede, no? Ma attraverso le cose che uno sente, avendo sentito parlare di lui. E ecco, Marco non dice che cosa Gesù ha visto in questo territorio pagano, abbiamo già visto altre volte, sentito la tecnica che usa l'evangelista. Gesù insegnava, ma non ci racconta che cosa insegna. Gesù è andato lì come osservatore, ma non ci racconta che cosa ha osservato. Non ce lo racconta come avremmo fatto noi, secondo il nostro modo di narrare, ma lo fa sicuramente secondo il suo, cioè mettendo una storia. Quando Marco dice, insegnava alle folle, punto, arriva il paralitico. Qual è l'insegnamento? Era questa guarigione del paralitico. Adesso lo stesso Gesù va in territorio pagano, vuole capire un po' come stanno anche le cose da queste parti, come osservatore, non dice Marco qual è il suo parere, il giudizio che Gesù dà, però nella storia che adesso inserisce, qui ce lo fa capire che cosa Gesù pensa di questa situazione. Quindi è una tecnica che adopera l'evangelista per far arrivare sempre il messaggio in un modo concreto, in un modo che ha a che fare con gli incontri, i rapporti, non qualcosa, come dicevo prima, troppo spirituale, ma vago, che non si comprende, astratto, che fugge, ma sempre un insegnamento o una maniera di pronunciarsi di Gesù che può essere facilmente ricordabile, che uno può apprendere bene. E questa donna, come ha fatto già l'emorroisa, anche l'emorroisa aveva sentito parlare di lui, si era avvicinata di nascosto, questa donna lo fa pubblicamente, quindi non era del tutto sconosciuto, già si sapeva della sua fama. Le attese per questa donna, visto che la figlioletta era posseduta da uno spirito immondo, e andare da Gesù come la sua speranza, colui che lo può aiutare, un po' come possono pensare anche questi pagani, che Gesù sia veramente un leader anche per loro al quale rivolgersi. E il motivo, ripeto, è questa situazione della figlia che è posseduta, la figlioletta, la ragazzina, di uno spirito immondo, una situazione drammatica. Vedete, prima che ci venga raccontato, ci venga descritto il dialogo che Gesù terrà con questa donna, viene presentato subito il problema, l'aspetto umano, l'angoscia che questa donna ha nei confronti della figlia. Quindi questo è quello che interessa all'evangelista, mettere in primo piano, qui c'è qualcosa di grave che bisogna risolvere, però curiosamente poi di questa figlioletta si parlerà poco, della guarigione appena appena un accenno finale, e tutto il racconto si concentra su che cosa? Sul dialogo tra Gesù e una donna, incredibile. Questo rompeva ancora tutti gli schemi e tutte le convenzioni del tempo. Mai un uomo che ci teneva al proprio onore scambiava parole con una donna, era tempo perso ed era anche disonorabile questo, era un disonore. Per di più una pagana, qui siamo in territorio, lo dice subito, che era una greca sirofenicia. Ecco, Marco vuole insistere su questo aspetto del dialogare e presenterà questa donna come se fosse anche un rabbino. Quindi pensate a quel tempo, quando la parola della donna non aveva alcun valore, la donna non poteva testimoniare in un processo, non era affidabile quello che una donna diceva, per di più in questo caso una pagana. Adesso Marco presenta il dialogo bellissimo tra questo personaggio femminile e Gesù, per far vedere come la persona, indipendentemente dal sesso, sia maschio sia femmina, può manifestare questa capacità di confronto, di interloquire e di imparare o di scoprire attraverso le parole dell'altro quello che gli serve per la propria vita. Quindi vedete un altro tabù che cade, un altro pregiudizio che viene superato, questo sessuale, per cui le donne sono più oche o sono meno capaci o sono meno... Questo non funziona secondo l'insegnamento del Vangelo, no? Ma una donna, e lo vedremo, si comporta come se fosse un rabbino, proprio tiene testa a Gesù su quello che lei chiede e lui si aspetta da lui. Anche perché poi, ripeto, questa figlioletta verrà guarita, ma Gesù ne la incontra, è soltanto un discorso che ha a che fare con i giudizi, i pregiudizi che devono essere appunto abbattuti. La preoccupazione della donna è anche visibile in questo atteggiamento che si prostra, si getta ai piedi di Gesù, come ha fatto anche l'emorroisa e anche il capo della sinagoga, quindi considera Gesù una persona superiore, colui che veramente la può aiutare. Ma ecco, vedete come Marco vuole sempre mettere in chiaro, ma Gesù vuole essere trattato così? Gesù si vuole veramente presentare come questo leader che viene a risolvere i nostri problemi? Ecco, Gesù sta dicendo che bisogna creare una società dove tutte quelle che sono barriere, che creano divisioni, gerarchie, che suscitano queste dipendenze, vengano abolite. Quindi Gesù non vuole presentarsi neanche come un superiore, lui che sta insegnando appunto il nuovo rapporto con Dio, un Dio che non chiede obbedienza ma che chiede soltanto assomiglianza a Lui, quindi che rompe anche questo grande abisso che la religione aveva creato tra Dio e gli uomini. Ecco, al versetto 26, la donna, adesso Marco, ci dice qualcosa su questo personaggio. La donna era una pagana, di origine, una greca, di origine sirofenicia, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Vedete, prima di parlare di chi è questo personaggio, Marco, che cosa ha messo in evidenza? Il problema che la riguarda a questa persona, cioè quello che veramente per lei è causa di angoscia. Vedete, questo è importante, che cosa si dice prima e che cosa viene detto dopo, perché noi normalmente ragioniamo in maniera contraria. Noi prima dobbiamo sapere la persona chi è, dopo vediamo se io mi posso rendere disponibile o no. Invece Marco dice no, prima dobbiamo sapere l'aspetto umano, che questa persona ha un problema grave. Dopo possiamo chiedere informazioni, sapere di chi si tratta. Vedete, il nostro modo di ragionare è sempre un po' all'opposto. Prima vogliamo sapere chi è il tizio o la tizia, e in base alle informazioni, allora mi interessa, no, dille che non posso venire, vabbè, falla entrare, falla accomodare, no? Cioè, purtroppo noi ci muoviamo anche con questi pregiudizi nei confronti anche dell'origine, dell'identità della persona. Marco non dice appunto, un personaggio anche rappresentativo, non c'è il nome, però, ecco, dice delle cose interessanti su di lei. Dice che questa donna è di cultura greca, ellenistica, quindi è una donna che appartiene al ceto sociale alto, la classe dominante. L'origine di questa donna è sempre quella regione della Siro-Fenicia, le coste del Libano, della provincia della Siria romana, e è un personaggio che ha avuto un'educazione sicuramente colta, raffinata, come vedremo dal modo di parlare con Gesù. Marco sta mettendo le differenze forti tra Gesù e questa donna, una donna benestante, colta, appartiene a questo ambito della cultura pagana, ma tutto questo non impedisce l'incontro con Gesù. Quello che importa, dice Marco, è sempre la questione umana, che la figlioletta, ripete di nuovo la donna, doveva essere liberata da questo demonio, questa situazione grave che colpisce appunto alla donna sirofenicia. Vedete, è una donna che, come Marco adesso ci fa capire, conosce molto bene anche la lingua, quindi una donna istruita, colta, sa usare anche le risorse della retorica, quando tu devi controbattere un altro nel parlare, quindi una persona che sa dimostrare un po' la sua forza, la sua capacità anche di appartenere a una classe, a un ceto dominante. Marco parla della situazione della figlioletta come posseduta da uno spirito immondo, primo ha detto questo, e poi quando la donna chiede a Gesù di cacciare il demonio. Abbiamo due espressioni che abbiamo spiegato spesso, ma per chi si trova per la prima volta è sempre importante ricordare, praticamente la stessa cosa ma in due fasi diversi. Quindi lo spirito immondo, lo spirito sappiamo è una forza, un'energia che ti prende e ti può fare delle cose molto belle, ecco lo spirito santo, nel senso che ti separa da tutto quello che è male, che è morte, oppure se lo spirito è immondo ti può gettare nella devastazione, cioè ti può veramente distruggere, una forza che ti devasta e sappiamo che questo funziona nelle persone purtroppo. Quando ci sono uomini e donne che sono in balia di un certo fanatismo, questo a quell'epoca si chiamava uno spirito immondo che non ti rende libero o libera di ragionare, di poterti anche così confrontare con gli altri, sei in preda a una forza che ti sta distruggendo. No? Ecco, quando questo spirito immondo, di cui la persona è posseduta, si manifesta esternamente, ecco, questo nel Vangelo si chiama il demonio. Quindi vuol dire che si manifesta in maniera violenta. Quindi io questa devastazione, questa insoddisfazione o questo malessere che provo dentro di me, poi lo manifesto comportandomi anch'io in maniera violenta, come quel famoso Geraseno che andava tutto preso da queste catene, tra le tombe, vi ricordate, la persona che dava faceva paura. Quindi Marco sta dicendo quando uno è in balia di una dottrina o di una situazione che ti aliena, questo spesso si manifesta anche in maniera così personale pubblica attraverso la violenza, attraverso anche l'aggressività e questo ancora ulteriormente devasta e distrugge la vita della persona. Quindi è una figlioletta che è colpita da questa situazione così, così veramente grave alla quale la donna chiede a Gesù che intervenga. E essendoci anche una ragazzina, figlioletta, vuol dire che è vittima anche di questa situazione, non si può neanche ribellare a questo, non ha neanche la capacità di poter uscire da una forza che appunto l'aliena e la devasta. Ecco, già cominciamo a capire qualcosa di questo incontro di Gesù, della donna sirofenicia con Gesù. Si parla della madre, una madre che appartiene al ceto dominante, abbiamo visto una donna colta, di cultura greca, e la figlia. Quando nel Vangelo vediamo sempre questo rapporto madre-figlio, sempre un rapporto di dipendenza, sempre un rapporto di chi domina, in questo caso il padre o la madre, e chi è sottomesso all'autorità o al potere del padre o della madre, in questo caso il figlio. Quindi già possiamo capire qual è il problema di questa figlia, che per la donna sirofenicia significa vederla in uno stato di alienazione e di prostrazione, ma anche di aggressività terribile, non si chiede su di lei il problema è sempre sulla figlia, ma Marco già si sta facendo capire come l'osservazione che Gesù fa in questo territorio pagano, che cos'è? Che anche fuori da Israele, in Israele vigono queste norme di purità religiose che creano discriminazione e gerarchie, quindi anche questo senso di inferiorità, senso anche di a volte di esaltazione fanatica, fuori nello Stato, nel territorio di Tiro, quello che troviamo una società gerarchizzata, dove c'è il ceto dominante, rappresentato dalla madre, che ha a che fare con un'altra realtà inferiore, come la figlia, che non vive bene questo senso del dominio, come nessuno lo vive mai bene quando si sente oppresso da un altro. E la reazione sempre può essere la violenza, l'aggressività, la devastazione. Quindi Marco sta dicendo come, indipendentemente da che sia la religione o che sia la politica o i soldi, la società tende sempre a costruire queste realtà gerarchizzate o gerarchiche che creano dominio e dipendenza, e la reazione qual è? La reazione è il conflitto, la reazione è la devastazione, la reazione è anche che qui non si può vivere bene. Abbiamo qualcosa che impedisce il rapporto tra di noi. Quindi la madre ancora non si è accorto qual è la causa del problema della figlia, però Marco già ce lo sta facendo capire attraverso questo rapporto di dipendenza con coloro che hanno appunto il potere, il comando in mano. Egli le disse al versetto 27, lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Uno di fronte a una reazione così, una risposta, dice, ma cosa c'entra questo con il demonio della figlia? E cosa c'entra che Gesù si comporti in questa maniera stressante? Sembra fuori posto il modo di rispondere di Gesù, che ha avuto sempre un atteggiamento attento, cordiale, di una grande umanità nei confronti di quelli che stanno male. Qui Gesù fa una risposta a questa donna, insomma, che ci lascia un po' così, molto perplessi. E Gesù sta parlando dei figli, ecco, di quelli che appartengono a un'etnia, questa è l'etnia di Israele, il popolo di Israele. Vedete di nuovo il tema del pane, come importante per Gesù, lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene che il pane dei figli venga dato ai cagnolini. I cagnolini chi sono? Marco qui, Gesù, ha usato un'espressione un pochino più, un po' vesseggiativa, però i cani erano i pagani. Era l'insulto con il quale un ebreo chiamava un pagano se un cane, perché erano animali impuri, animali che stavano in mezzo alla mondessa, quindi trattare di cane a un altro era offenderlo gravemente. E così anche era sicuramente il modo come questi manovali che andavano a cercare lavoro nella città di Tiro, questi galilei che cercando lavoro andavano a chiamavano i loro datori di lavoro, che erano degli sfruttatori, come fanno questi che intendono così speculare sul lavoro nei confronti degli operai, venivano chiamati cani, questi sfruttatori della classe bassa, della classe manovale. Quindi per gli ebrei era il modo di rappresentare, ecco, la superiorità, noi siamo figli, apparteniamo alla famiglia di Dio, alla sua etnia. Quelli che non sono del nostro gruppo, che non appartengono alla nostra religione, sono impuri, sono cani, sono gente da disprezzare. Ecco, Gesù parla del pane, ecco che sicuramente certo aspetta ai figli, e questi figli si devono saziare per primo. Questa è la visione che è classica in tutte le realtà umane chiuse in se stesse, in base alle proprie prerogative, questa idea che uno ha di essere superiore, prima noi, e questo succede anche nei nostri ambienti attuali. Prima dobbiamo garantire che il lavoro sia dato a noi, che i servizi vengano dati a noi, poi, ecco, se c'è qualche altra cosa, daremo ai diversi. Quindi questo prima è la maniera tipica con la quale si ragiona quando uno non ha ancora sviluppato il lato umano. Il lato umano significa che tutti devono avere diritti e tutti devono godere della stessa dignità per vivere in maniera degna. Quindi Gesù sta parlando di questo pane, che secondo la mentalità giudaica, la mentalità dei discepoli, il pane era la legge per gli ebrei, non era soltanto il pane materiale, ma quello che mi rendeva un popolo diverso dagli altri, che io mi nutrivo da tutte le norme, da tutti i precetti che Dio ci aveva dato. Ovviamente parlando adesso del pane, Gesù non accenna alla legge, sta, ovviamente già sappiamo che anche la sua parola è un pane, un insegnamento che nutre, però Marco in maniera ironica, perché anche questo è importante quando si legge il Vangelo, dobbiamo saper discernere un po', individuare lo stile con il quale l'Evangelista, cioè il Vangelo non è un testo piatto che si legge così in maniera, uniforme, ma ci sono delle pagine che bisogna scoprire anche il significato, il modo con il quale, può essere una cosa un pochino più che fa ridere o che può essere più seria, ma in questo caso che c'è un tocco di ironia, perché è ovvio che Gesù non può pensare in questa maniera. Però Marco sta attraverso questa risposta di Gesù e sta mostrando come la pensano quelli del suo popolo, o come la pensa la gente che gode di certi privilegi. Prima noi. dopo, se ci sarà qualcosa, daremo agli altri. Quindi questo pane di cui parla Gesù, come vedremo alla fine del racconto, è un pane che veramente deve nutrire a tutti. Per ora il problema è che sembra che debba essere riservato a saziare i figli. Ecco, Marco ci dà anche delle indicazioni dal punto di vista del linguaggio, perché questo verbo saziare è già apparso nell'episodio della condivisione dei pani e dei pesci. Tutti furono saziati. Quindi noi, avendo già studiato, visto quell'episodio, queste parole di Gesù cozzano, cioè è proprio il contrario in quella situazione in cui 5.000 persone sono state sfamate, sono saziati, lì non c'era questa visione di un pane riservato ad alcune persone, ma tutti quelli che erano presenti si sono saziati. Anzi, Gesù non ha osservato le norme del lavaggio rituale, della distinzione tra gruppi, ma a tutti quelli che erano affamati è stato garantito quel pane. Per cui Marco ci sta facendo capire appunto questo tocco, questo tono ironico, cioè non possiamo prendere sul serio le parole di Gesù, che anche lui abbia condiviso questa idea razzista, che prima siamo noi il popolo di Israele e poi, se ci sarà qualcosa, vedremo in che modo. Quindi è un modo di parlare che riguarda quello usuale nella società giudaica, ma ripeto, anche nella società, penso che questa espressione prima noi è molto di moda oggi, con tutto il problema degli stranieri, dei profughi, delle persone che bussano alle nostre porte. Prima noi, in Spagna si diceva che la disoccupazione era stata causata dal momento che le donne hanno voluto lavorare, perché finché le donne stavano a casa c'era lavoro per tutti. Quando le donne hanno voluto anche loro mettersi nel mondo lavorativo, allora il lavoro ha cominciato a mancare, no? Quindi il lavoro deve essere prima per i maschi, questa era la mentalità proprio maschilista, le donne stiano a casa a fare le casalinghe, che è una cosa per loro magnifica, e devono continuare e non rompere questi schemi, il maschio faccia le costruzioni da ingegnere, la donna stia a ricamare e a fare anche la minestra per il marito, no? Per cui se un bambino si mette a ricamare, questo già crea subito un sospetto grandissimo nella famiglia, e se una donna si mette a costruire le torre dell'ingegneria, anche questo crea un po' di sospetti. Quindi vedete un po' la situazione come già al tempo, questo prima noio, situazioni che devono essere garantite in base a un pregiudizio di tipo, in questo caso, anche razziale. Quindi figli e cagnolini hanno a che fare con due gruppi diversi, da una parte gli ebrei, da un'altra parte i pagani. Abbiamo anche dei testi nel Talmud, o nei testi scritti dai rabbini, dove si presenta sempre a questi pagani come cani, che non hanno diritto a nulla, se non si convertiranno, se non andranno, passeranno a far parte del popolo di Israele, e che ovviamente i figli si saziano per primo. Quindi i pagani non hanno nulla da pretendere, se non di aspettare, dice Gesù. Però, ripeto, usando una maniera di parlare che era quella tipica della società del tempo. Però, ecco, siccome abbiamo detto che questa donna appartiene al ceto dominante, e che il problema della figlia sicuramente è la madre, è questo che sta dicendo Marco, in maniera rappresentativa, cioè il problema di questa realtà di oppressione che si ribella a una sottomissione causata da chi domina e tiene sempre i privilegi dalla parte sua, e poi gli altri si arrangino. Quindi è lo stesso problema che poteva esserci all'interno del popolo di Israele, nel senso che c'è una classe che si considera i figli, che hanno tutte le prerogative, lo stesso problema si può vedere nel territorio pagano, dove la classe dominante ha tutti i privilegi e quelli che stanno sotto devono soltanto subire la prepotenza dei grandi. Quindi, vedete, in questa risposta che Gesù ha dato alla donna, che cosa ci sta dicendo l'Evangelista? Non si può chiedere a Gesù di fare ciò che nella società pagana sarebbe considerato sconveniente. Cioè, tu mi chiedi a me di intervenire per tua figlia, quando anche voi, nella vostra società, io che sono ebreo dovrei preoccuparmi dei miei fratelli ebrei. Come mai mi chiedi a me qualcosa quando tu, nella tua realtà dove ti muovi, mantieni le stesse discriminazioni? È come quello che nella preghiera chiede a Dio aiutami, soccorrimi, sanami, e poi è incapace di fare questo per il vicino di casa. Ma come puoi chiedere te una cosa del genere quando non hai la minima intenzione di farlo nei confronti degli altri? Ma è una preghiera assurda, è una preghiera completamente proprio oltre che infantile, nociva. Cioè si chiede al Padre quello che noi siamo anche disposti a fare per gli altri. E per quello abbiamo fiducia che ci verrà concesso, perché noi per primi ci apriamo a questa visione umana, solidale, di aiuto, di pace, di soccorso, eccetera, eccetera. Quindi non si può chiedere a Gesù, ecco, non viene a chiedermi delle cose che anche nella tua cultura sarebbe sconveniente, perché uno che appartiene al ceto dominante non si deve preoccupare di quelli che stanno nella classe più, nella situazione più svantaggiata, più oppressa. Quindi vedete questa ironia con la quale l'Evangelista sta presentando il pensiero di Gesù, e sappiamo che noi abbiamo già 7 capitoli davanti a questo episodio, per cui non è che per primo sappiamo qualcosa di Gesù. Gesù, quando ha incontrato il pagano rappresentato dal paralitico al capitolo 2, questo paralitico viene calato su dal tetto, giù dal tetto, Gesù l'ha chiamato figlio, non l'ha chiamato cane. Quindi non è possibile che adesso Gesù abbia cambiato la sua opinione. Vedete, è un modo di dire come noi dobbiamo stare molto attenti nel linguaggio per cogliere le sfumature e vedere in che modo Gesù vuole colpire e aprire gli occhi a questa donna per appunto fargli capire una cosa che è abbastanza così manifesta e scontata, che sia ebrei sia pagani si comportano allo stesso modo. Sia gli uni che gli altri dividono le persone in due categorie, i privilegiati, i spregevoli o quelli che non meritano niente. Quindi quando si va con questa visione è inutile andare a chiedere aiuto all'altro, uno deve pensare, e sarà il problema della donna, tu non puoi pensare che la situazione cambi perché ti rivolgi a Dio che intervenga, se tu per primo non vuoi cambiare la situazione, questo è il problema. Cioè, la donna pensa che sia tutta una questione di affidarsi a uno che è più grande, no? Si è messo in ginocchio davanti a lui. Ma Marco sta dicendo, attraverso questo modo ironico di parlare di Gesù, cara signora, se lei vuole che la situazione di sua figlia cambi, cambi lei per primo, si dia una mossa a lei, perché è lì il problema. Quindi è una questione anche di occuparsi certamente della dignità e della libertà di ogni membro di quella società. Quindi che cosa ha osservato Gesù in territorio pagano? Una situazione di ingiustizia, di una gerarchia a livello sociale, dove chi sta bene può godersi una serie di privilegi, mentre quelli che stanno sotto sono privati appunto di questa possibilità. Gesù constata questa disuguaglianza che è causata dai pregiudizi. E sappiamo che la disuguaglianza, nutrita, fomentata dai pregiudizi, è alla base dei conflitti e delle tensioni che rendono difficili i rapporti umani. Quindi quando ci sono situazioni di aggressività, di violenza, la figlia è posseduta da questo spirito immondo, ma si manifesta anche in maniera aggressiva, violenta, il demonio famoso, ecco, sappiamo quali sono le cause di questo atteggiamento. Quindi c'è una società che incita al conflitto, come nutrendo questi pregiudizi, creando queste divisioni, mettendo delle persone nella serie A e altri proprio nella classifica più inferiore possibile. Queste discriminazioni, dice l'Evangelista Marco, appaiono dappertutto, sia in ambito religioso, il giudaismo già con le norme di purità, sia in ambito sociale, il paganesimo, con una gerarchia che privilegia quelli che stanno in alto e appunto devasta, sacrifica quelli che stanno in basso. Ecco, la donna, adesso vediamo la risposta, la donna non si rassegna a questo tono con cui Gesù l'ha trattata, la donna però dimostra non essere arrogante, nonostante la sua appartenenza a un ceto superiore, e la donna si manifesta con una capacità retorica incredibile, che appunto ci fa comprendere la sua educazione, una donna colta, ma allo stesso tempo la sua intelligenza. E sa come controbattere questa affermazione di Gesù a suo vantaggio, ma lo vedremo nel secondo tempo. Grazie del vostro ascolto.